Radio 24. Libera la voglia di fare. I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui da un'assolata Milano negli studi di Radio 24, mentre molti sono distratti dalle giovani avvenenti che per gli ultimi giorni, gli ultimi istanti della città della moda assiepano il centro. Vedo che anche al di là del vetro tutti sorridono. Carmelo, che sorridi tu? Cosa sorridi? Cosa hai visto? Ecco, noi invece siamo qui in diretta in studio con i compari dei Conti da Belva a ringraziarvi per il vostro ascolto in diretta in podcast, come sempre, oltre al vostro umile servo
Mario Seminerio
e Carlo Alberto Carnevale Maffè, che davanti a sé ha Oscar Giannino, giusto per precisare.
No, ma no, io sennò, sono l'umile, ecco, servo, senza voce, senza...
No, parlavo prima della settimana della moda, no, cioè sei un catalogo vivente,
sì,
di cromatismi maschili.
Mi vesto come l'ultimo degli ultimi da anni ormai, sono un penitente, per così dire, chiedo scusa al mondo anche di presistere. Detto questo, allora ci raggiungerà oggi anche più tardi il nostro impareggiabile imprenditore dei Conti della Belva, la voce di chi continua ad andare avanti e a esportare, il nostro Renato Cifarelli. Volevo dirvi di cosa parliamo oggi, in maniera tale che potete, se volete, 800 24 00 24, chiamarci in diretta per dire la vostra. Allora, naturalmente cominciamo con la rubrica l'aggiornamento della situazione affidato a Mario tra poco, e lì parleremo, a dirvi la verità, soprattutto di banche, perché è stata una settimana piena di novità. Io ve lo chiedo subito, in particolare se siete soci della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, quindi se ci ascoltate dal Veneto oppure anche non veneti ma avevate titoli di quelle banche, siccome si avvicina il tempo entro cui bisogna prendere una decisione, voi siete dell'idea di accettare il ristoro al 15% a seconda del prezzo del titolo quando l'avete acquistato che le due banche vi propongono? Sapete che è di una certa importanza, perché se dite no, i vertici di quelle due banche, nelle quali già abbiamo capito dalla settimana scorsa che si attende in realtà sia lo Stato ancora una volta a risolvere il problema, però rimarrà concentrato un tale contenzioso che il rischio è di non prendere quel 15 ma di perdere tutto. Pensateci bene, ecco, questa è la cosa. Però siamo curiosi di capire se avete titoli di chiamarci, da quel che avete capito, da quel che vi hanno consigliato, come vi comportate. In più, questa è la settimana in cui Unicredit ha fatto centro e ha raccolto i suoi 13 miliardi. Posso dirvi, l'Italia dovrebbe ringraziare Mustier, perché abbiamo rischiato altrimenti un nuovo tsunami. Però è anche la settimana in cui abbiamo appreso che sui dettagli del ricapitalizzazione preventiva del Monte Paschi c'è una divisione tra la BCE e Bruxelles, e quindi, come vedete, una settimana ricca di riflessioni da fare. Dopo di quello parleremo per mezz'ora del bilancio, che a questo punto è complessivo, del 2016. Abbiamo i numeri del mercato del lavoro del 2016, del 2015. Possiamo fare una revisione retrospettiva complessiva degli effetti del Jobs Act, della decontribuzione alle imprese. La faremo con i nostri amici di Adapt. L'altra domanda però per intervenire, ve lo dico subito, e ci teniamo molto alla vostra opinione, è il tema su cui parleremo dopo le 11, dopo il giornale radio, ed è la provocazione venuta da Bill Gates. Quella: tassiamo i robot? Siete favorevoli a tassare i robot? Sono i nemici dell'occupazione? O, come a ogni cambio tecnologico e a ondata di rivoluzione industriale, in realtà chi propone cose simili semplicemente ha paura? E poi, come dimostrano essere storiche, si dimostra che gli occupati aggiuntivi sono più di quelli sostituiti. Però ditecelo, chiamateci e dite se volete tassare i robot. Allora, detto questo, poi avremo naturalmente il nostro Udo Gumpel e ci interrogheremo ancora una volta su uno dei motivi per cui viene più accusata la Germania, cioè il suo surplus commerciale, e chiuderemo con Renato Cifarelli. Però anche tante altre cose in questa settimana che vi ha colpito, Mario?
Oh, io devo fare una piccola rubrica anch'io del non si può fare, delle follie burocratiche di questo paese. Ho ben due episodi, cercherò di essere sintetico. Settimane addietro vi avevo raccontato del mio tentativo di trasferire il fondo pensione dal mio precedente datore di lavoro.
Riuscito però.
È riuscito, in tempi assolutamente molto rapidi e ragionevoli. Una premessa: io ho inoltrato il reclamo formale a mezzo di PEC. La risposta mi è giunta a stretto giro, diciamo, comunque prima dei 45 giorni prescritti dalla normativa, sempre a mezzo PEC. Io mi sono distratto perché nella PEC c'era un allegato, la risposta era contenuta in un allegato PDF che era in realtà la scansione PDF della raccomandata con avviso di ricevimento che il mio precedente fondo pensione ha inviato. E pertanto io sono dovuto andare all'ufficio postale a ritirare il cartaceo della risposta già ricevuta a mezzo PEC. Questo è il concetto di ridondanza.
Di transizione tra vecchi modelli e nuovi modelli, ci sono entrambi.
Assolutamente, ci stanno entrambi. Quindi il prossimo giro devo stare attento: se vedo all'orizzonte un oggetto volante, potrebbe essere il piccione viaggiatore che mi porta il cartaceo della risposta.
Ecco, non il drone come
no, beh, il drone lo vedo improbabile, diciamo. A meno di tassarlo, chiunque si muova verrà tassato. Seconda cosa, sempre per farmi i cavoli miei, diciamo, mi perdonerete, a luglio io sono entrato in un nuovo, io e la mia compagna siamo entrati in un nuovo appartamento, diciamo, non a Milano ma nella città dove risiedo per il grosso del tempo ormai, e abbiamo effettuato la voltura dell'utenza elettrica. Abbiamo scoperto, dopodiché, diciamo, le bollette sono arrivate regolarmente, salvo scoprire che le bollette arrivavano anche al precedente titolare dell'utenza elettrica. Per cui la cosa assolutamente interessante, affascinante, sulla quale scrivere un saggio è che per ogni pod, che è il punto di prelievo da cui viene erogata, diciamo, l'elettricità, è possibile in questo meraviglioso paese che ben due utilities fatturino lo stesso pod, che non è bloccante. Cioè, questa è una cosa che ho scoperto la settimana scorsa, è meravigliosa. Cioè, non è che qui non si può fare di più. Quindi questo alla fine, come vedete, ho anche una vita, come direbbe qualcuno, diciamo, oltre a scrivere idiozie sul mio blog.
Ci siamo sempre lamentati che i consumi elettrici sono troppo bassi, basta fatturare due volte.
Assolutamente, quindi sullo stesso pod possono fatturare più imprese di servizi. Questo è meraviglioso, proprio è un paese unico nel suo genere ed è palese che a noi ci ha fregato il liberismo e il mercato e la concorrenza.
Non c'è dubbio, questo è ovvio. Come vedi, solo la concorrenza consente che siano in due, altrimenti ci sarebbero in uno.
Esatto, no, quindi perché siamo contro il monopolio, sullo stesso pod non può esserci una sola impresa, mi sembra giusto.
Scappa da ridere. Caro Alberto,
fammi fare un riferimento internazionale perché ho letto le notizie che arrivano dall'America sull'esclusione che Casa Bianca ha fatto di alcune testate dal gaggle, dal briefing della Casa Bianca di venerdì, dal quale sono stati esclusi CNN, New York Times, Los Angeles Times, se ne sono andate per solidarietà anche la Associated Press e Time Magazine, ed è una cosa senza precedenti, cioè che questi impediscano l'ingresso ai giornalisti in una conferenza stampa pubblica è un segnale preoccupante, caro Oscar. Mi ricorda qualche piccolo pizzino ricevuto negli anni scorsi che invitava questa augusta consesso di compari a non parlare di alcuni temi. Forse l'America non è così lontana.
No, infatti, però qui lì si viola proprio un fondamento della... Io credo che sia un boomerang che gli tornerà in testa. Cioè, una delle cose più gravi, per quanto giustamente la gente pensi il contrario, delle tante cose discutibili dette e fatte da Trump dalla sua elezione, questa dell'esclusione dei giornalisti è un punto di
non ritorno. È la più anti-americana, secondo me.
Esattamente, è un fondamento di come funziona il rapporto tra politica di qualunque colore e informazione di qualunque colore anch'essa. Torniamo tra un minuto.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare.
Eccoci qua, tornati. 10-17 primi. Allora, Mario, teniamo i risultati del lavoro per dopo le 10.30 e quindi iniziamo a vedere un po' questo settore.
Io parlerei di due cose: commercio al dettaglio e inflazione. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, in settimana Istat ha pubblicato il dato di dicembre 2016 e si nota praticamente rispetto al mese precedente meno 0,5% in valore e meno 0,7% in volume, cioè depurato da variazioni di prezzo, con un calo anche per le vendite di alimentari. Rispetto a un anno prima, le vendite fanno meno 0,2% in valore e meno 0,6% in volume. Qui resta, diciamo, la querelle che avevamo con Carlo Alberto, che è su più passaggi, cioè questa deflazione al consumo deriva dal fatto che gli italiani, diciamo, sono presi per fame, non ce la fanno più, eccetera, o deriva dalla pressione deflazionistica intrinseca della new economy, o deriva, come nel caso degli alimentari recentemente, dal fatto che comunque c'è una pressione al ribasso con prezzi che calano sui mercati mondiali, perché bisogna guardare anche questo punto. Però soprattutto a me è venuta così, guardando la nota metodologica di Istat sulle vendite al dettaglio, non rilevo, non noto da nessuna parte un'indicazione all'e-commerce, all'online. Quindi io colgo l'occasione per chiedere a Istat, poi lo chiederò anche per i canali formali, se in questa survey è incluso il commercio elettronico, l'e-commerce, perché questo è rilevante ai nostri fini, se no questa indicazione non serve a niente. Per quanto riguarda invece l'inflazione, siamo riusciti a toccare l'1% su base annua. Quindi abbiamo avuto il solito teatrino dei media, alcuni sono riusciti a dire ecco allora che la domanda è ripartita, cioè altri hanno dimenticato di vedere che il grosso è l'effetto confronto sui prezzi dell'energia da un anno all'altro. Però la cosa più bella, veramente stupenda, sono le sedicenti associazioni dei consumatori, perché io le chiamo così perché quando uno si, come dire, auto imputa il titolo di associazione di consumatori, rappresentante e difensore dei consumatori, bisognerebbe anche che lo legittimasse in qualche modo. Allora, questi hanno una caratteristica, no? Il loro ufficio stampa, hanno praticamente due moduli cartacei. Quando l'inflazione sale, loro mandano fuori il comunicato stampa, il lancio di agenzia che dice oddio, è salita l'inflazione e gli stipendi restano indietro e moriremo tutti e fate qualcosa e create lavoro. Quando cala l'inflazione dicono oddio, è calata l'inflazione, moriremo tutti, fate qualcosa, serve un grande programma nazionale per dare lavoro agli italiani. Quindi alla fine loro vanno in automatico, qualunque cosa succeda hanno già il comunicato stampa pronto. Io li ho confrontati facendo una ricerca sul servizio ANSA degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, è bellissimo. Praticamente si passa dal oddio moriremo tutti per deflazione a oddio moriremo tutti per inflazione. Quindi è un modo sicuramente molto interessante per stare al mondo. Ecco, questi sono i dati macro italiani della settimana. Per quanto riguarda altro da aggiungere, prima di passare al tema delle banche, resta in essere che cosa? Una ripresa vigorosa. Questo ve lo continuerò a martellare fino a prova del contrario.
Certo.
Una ripresa che è generalizzata ai paesi sviluppati, ma anche gli emergenti non se la passano male, perché la Cina, per l'ennesima volta, con l'ennesimo scatto di reni, poi vedremo quanto durerà e su
c'è.
Che basi è costruito,
però
sulla fragilità
c'è.
Di queste basi, si è tratta di impaccio per l'ennesima volta. Quindi, so far so good, e andiamo avanti così.
Possiamo dire che per la prima volta in tantissimi anni tutte le nazioni appartenenti all'Unione Europea contemporaneamente hanno un PIL positivo.
Esatto.
È un dato importante. Se dobbiamo parlare dei fallimenti dell'Unione Europea, direi che è un fallimento di grande successo.
Esatto,
se posso dire,
esatto.
No?
Sì, sì, ma infatti è la percezione italiana che ci sia morte e istruzione in Unione Europea, diciamo. Probabilmente le cose non stanno così, anzi, senza probabilmente.
Mi associo però alla tua richiesta ad Istat di specificare, perché stavo cercando adesso il codice Ateco. Effettivamente il codice Ateco rientra nella grande gamma del commercio al dettaglio, però c'è scritto commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, vendita effettuata tramite aste. Quindi questi secondo me si riferiscono più o meno a eBay e a poco altro. Probabilmente siamo rimasti alle modalità in cui l'unica forma di e-commerce era proprio quella proposta da eBay. Meriterebbe, perché effettivamente l'effetto di, non dico di deflazione, ma di pressione sui prezzi, no? Che è anche un cambiamento profondo di processo organizzativo.
Esatto,
la gente,
esatto,
prima cerca su internet, confronta i prezzi, va nei negozi al dettaglio, fa,
sì,
sì. Sì, fa quello che si chiama showrooming, no? Sostanzialmente
sì,
confronta poi il bene fisico, poi ritorna a casa o esce dal negozio e con il proprio mobile effettua l'acquisto. Questo processo va mappato, perché altrimenti siamo ancora nella condizione in cui associamo un punto di vendita fisico,
esatto,
misurato in metri quadri, in tipologia, e la statistica non riesce a cogliere la complessità,
esatto,
dei nuovi
fa...
processi distributivi.
Esatto, è quello che fa Istat, che
però
è ancora
facciamo,
la ripartizione
l'istanza ufficiale,
sì, sì.
Chiamiamo, perché questa è una,
sì,
cosa,
sì,
che interessa l'intera comunità di chi lavora sui dati, quindi...
Anche perché se non c'è, se loro hanno ancora la ripartizione tra grande distribuzione, piccole superfici,
certo,
medie superfici, col passare del tempo e con l'affermarsi dell'e-commerce questo dato perderà
dubbio,
ogni significatività.
Non c'è dubbio. Allora, questa settimana contrassegnata da lotte acerrime sul piano della concorrenza nel trasporto pubblico.
Che non dire parolacce, Oscar, lo sai che la parola concorrenza in, esatto, questo paese è turpiloquio.
Però su Flixbus ne abbiamo parlato la settimana scorsa, un piccolo passo avanti l'abbiamo fatto, piccolo, perché una promessa, la norma non l'hanno cambiata, tanto per cambiare. Però sapete cosa è successo su Uber Taxi, vi invito tutti a riflettere sul disastro che è in arrivo, che è certo, di Alitalia, dopo decenni di tutela, sia in veste pubblica, sia in veste di privati, col salvataggio pubblico a spese nostre, per sostenerli. Riflettete su cosa ha voluto significare davvero, per esempio, negli anni 90 decidere che no, non bisognava andare con gli olandesi. Magari lo avessimo fatto allora, era giusto farlo allora. E invece adesso, questo è il fondo. Il paradosso finale è che avremo invece finalmente la legge sulla concorrenza approvata dopo due anni che giace. Perché? Perché ci si infila dentro una norma che serve a rendere meno contendibili le imprese, cioè si modifica, si appesantisce la disciplina degli obblighi di comunicazione via via che si raggiunge. Raggiungeranno quote 5, 10, 15, 20 nelle quotate, sopra i 200 milioni, e questa cosa, che ripeto, non è nell'interesse degli azionisti diffusi, perché rende più improbabile che partecipino alla corresponsione del premio al controllo, come è evidente, non è nell'interesse delle imprese, perché più sabbia metti nell'ingranaggio della contendibilità dell'impresa, minore è lo stimolo della controllo a renderla efficiente. Però serve a respingere gli odiati francesi, e quindi, come sempre, a respingerli in Telecom. Ed è sempre per questa stessa ragione che 3 anni fa abbiamo modificato il tuffo sulle orme dell'OPA, perché introdurre la soglia del 25%, quella al di sotto della quale non a caso si è fermato in Telecom Vivendi, e fu introdotta anche in quel caso per difendere Telefonica da Telecom da Telefonica. Insomma, è un paese che fa le leggi ad azienda, ma parliamoci chiaro. Mi dispiace, Carlo Calenda dice che non è vero, ma è così. Questo è quello che riguarda la concorrenza sullo sfondo. Però ci sono 4 vicende sulle quali chiedo a entrambi di voi delle opinioni, perché le 4 vicende sono: Unicredit viva viva, ma la politica sta col fucile spiantato perché vuole vedere la lista di chi ha sottoscritto il grande successo che ha salvato uno tsunami dalle banche italiane, cioè quello di Unicredit. Poi, cosa dite agli azionisti di Vicenza Verona? Devono accettarlo il 15% oppure no? Cosa pensate di BCE e Commissione Europea divisi su MPS? E una parolina, almeno una parolina, da Carlo Alberto su Intesa, che dice generali non ci interessa. Cominciamo da questo, Carlo Alberto.
Beh, mi ha un po' sorpreso, perché uscire con quegli annunci anche lì in ottica un po' politica e poi fare marcia indietro un mese e mezzo dopo non è un segnale di lucidità, se posso dire. Mi aspetto da una banca così ben gestita un pochino più di coerenza, e io rimango in disaccordo invece sulla natura del possibile modello di sinergia. Avremo bisogno di intermediari finanziari molto più consolidati ed efficienti nei prossimi anni. Gli steccati fra banca e assicurazione, secondo me, verranno giù. Ben vengano queste decisioni, ma dal mio punto di vista vorrei vedere, ecco, le motivazioni per cui questa
quindi sei abbastanza d'accordo con me. Non, non è credibile che in quattro settimane abbiano aperto e chiuso, c'è qualcosa dietro che ignoriamo. Scusate se sono concreto.
Sì, perché se c'erano delle ragioni un mese fa, ci sono anche adesso. E se in un mese bastano, se un mese basta per fare una due diligence anche esterna di una cosa complessa come Generali, vuol dire che la due diligence non è stata fatta. E quindi chiamiamola due diligence in senso bene generale, cioè un assessment delle potenziali sinergie. Tutto affrettato prima e tutto affrettato adesso. Mi dispiace, caro Messina, ma come dire, ho visto tempi migliori.
D'altro canto, anche Kraft Heinz ha abortito in 48 ore, diciamo, l'offerta non amichevole su Unilever. Quindi, probabilmente nel caso di Intesa c'è stato qualche spiffero di troppo. Certo è che se non è stato fatto preventivamente da Intesa uno studio di fattibilità, no, una valutazione di quello. Esatto. Anche perché poi dare tempo a Generali di prendere la quota del 3% bloccante che costringeva Intesa a lanciare un'OPA sul 60% del capitale di Generali, e visto chi è azionista di Generali, Intesa si portava in casa praticamente Mediobanca, forse ragionare a un paio di step al di là del proprio naso non guasterebbe. Però noi non sappiamo cos'è avvenuto nelle segrete stanze, per cui ci limitiamo a prendere atto. Io restavo abbastanza scettico di una combinazione Intesa Generali sul piano industriale, perché secondo me la sovrapposizione, il modello ibrido, il livello, diciamo, agenziale rispetto agli sportelli e quant'altro, probabilmente sarebbe stato molto difficoltoso. Però la situazione resta fluida, quindi vediamo.
Peccato non avere sufficienti elementi. Stiamo parlando di giganti rispetto al mercato italiano, che però hanno una comunicazione opaca. Mi dispiace dirlo, io devo difendere i diritti di chi fa il mio mestiere, ma non per saperlo noi, per mettere in condizioni il mercato di poter valutare. Mosse di questo genere che continuano ad avvenire come sfide tra grandi case di Spagna, sono secondo me incompatibili con un'idea di mercato efficiente, cioè di comunicazioni che siano il meno possibile asimmetriche. Tutto resta appeso a ricostruzioni di cui nessuno è in grado a questo punto di dire la fondatezza. Mentre
però,
invece,
però,
mentre
invece, scusami, ti interrompo. Resta il punto, e questo bisogna dirlo, che Generali non ha una redditività soddisfacente rispetto ad Allianz e AXA. Questo è l'unico punto che portiamo a casa da questa vicenda. Siccome con Mario Greco si era iniziato un tentativo di turnaround, che naturalmente si è bloccato con l'uscita di Greco, che è tornato a Zurich, resta il punto e il fatto che, al di là dell'italianità, Generali deve produrre più valore. Questo è un fatto che penso sia molto presente al top management di Generali, perché non si può fare le belle addormentate pietrificate nel bosco, a sua volta pietrificate.
Però ti ricordo, ma non te lo devo ricordare, nel dibattito pubblico italiano sembra che la cosa vera di Generali sia solo quante decine di miliardi di titoli del debito pubblico c'è in pancia.
Esatto.
A me, francamente, con tutto il rispetto, mi interessa.
E invece, sai, i requisiti patrimoniali, i prossimi venturi le richiederanno anche quello. Dal mio punto di vista non è fermo il business delle assicurazioni, anzi verrà investito da una rivoluzione regolatoria e tecnologica che è solo cominciata e che vediamo oggi nelle banche. Quindi mi spiace, ma le belle addormentate non hanno spazio sul mercato. Fatemi sostenere invece l'idea che forse a pensare a un modello di integrazione che, scusami, risolva il problema di una duplicazione distributiva senza senso.
Esatto. Allora, cari azionisti veneti, comunque io voglio dirvelo, pensateci bene a dare retta a chi vi dice ma no, non accettate il 15%, che poi arriva lo Stato e vi copre, perché non prendete niente. Il rischio è molto forte. Tu, caro Alberto, cosa dici?
Ma non è un rischio, scusate, è scritto nella legge. Adesso qui se gli avvocati dicono è scritto nella legge ma noi non ci crediamo, mi sembra l'onere della prova sta sull'avvocato. A me sembra un'offerta ampiamente discutibile e forse una excusatio non petita, ma certamente la certezza che a fronte di una carenza patrimoniale i primi a rispondere ad essere azzerati siano gli azionisti, direi che ormai è conclamata. Insomma.
Anche perché, ripeto, più resta alto il rischio di contenzioso concentrato nella banca, più l'aumento di capitale che in arrivo deve diventare sicuramente più elevato, quindi è proprio una cosa che non tiene questa cosa.
E ricordo che l'aumento di capitale prevede il principio del burden sharing, esatto, e quindi comunque una diluizione a valori che sono nettamente inferiori a un'offerta che dal mio punto di vista è fin generosa.
Opinione, esatto, fin generosa, dice il cardinale Carlo Alberto Cannavale Maffè. Noi non siamo pagati da Veneto Vicenzo per dirlo, ma siamo molto curiosi di vedere se qualcuno ci chiama per questo, a dire la verità. Quanto a Siena, che dice Mario?
Che devo dire? No, beh, c'è questa, pare che ci sia uno stallo tra la Commissione Europea e la vigilanza di BCE sul piano industriale, sul come fare cosa, sul livello di ridimensionamento e rimpicciolimento della banca per il suo rilancio, sul livello di redditività e su tutto. Probabilmente perché la Commissione Europea non ha, come dire, competenze specialistiche sul mondo del credito e per loro è tutto nuovo, loro si occupano comunque di concorrenza in senso lato.
Sì, però non è che la BCE sia proprio quel mostro,
no, però,
sul tema,
beh,
del,
sì,
credito.
Però sai, nel paese dei ciechi il monocolo è re, cioè, per sì. cui questo è un grosso problema. Io spero che nelle more di questo stallo non vada di mezzo la banca, con tutto quello che ne consegue, però... Devo dire...
sei, quindi ti fermi saggiamente a metà. No, io volevo farmi notare il sottile paradosso per il quale improvvisamente sulla BCE, appreso dal Financial Times che ce l'ha raccontato, che BCE e Commissione erano su posizioni un po' diverse, perché la Commissione nella fattispecie è più rigida della vigilanza europea quanto ad aiuti di Stato per la parte di ricapitalizzazione preventiva.
E sono due competenze diverse, scusa, non competono gli aiuti di Stato alla BCE.
Però improvvisamente i giornali italiani, gli stessi che animano la campagna,
hanno scoperto
contro...
il Financial Times,
no? Hanno scoperto che c'è uno più cattivo della BCE. Capito, della...
A quel punto tutti a scrivere: ma la grande vigilanza europea! Cioè, io muoio dalle risate quando vedo.
Comunque ricordo che comanda la Commissione Europea. Perché la BCE
cattivo,
è un organo, sì, è un organo dell'Unione, non è un potere.
Hai ragione a stranare.
Comanda l'Unione Europea e quella legge che è incardinata anche nel nostro decreto, quella legge quadro, diciamo, quella direttiva europea. E il nostro regolamento la riprende chiaramente, dice che lo Stato non può incorrere in nessuna forma di perdita, neanche prevista, e quindi se ci sono, in questo senso, differenze sul business plan, vanno incorporate ex ante,
esatto.
Perché lo Stato deve recuperare fino all'ultimo centesimo.
Esatto. Questo punto è fondamentale, perché approfitto per veramente...
Però abbiamo scritto questo a dicembre, adesso la cosa è fare, chi è il Financial Times? Chi sono?
Ma allora, a parte il Financial Times che arriva sulla notizia, i giornali italiani che lo inseguono 48 ore dopo,
ma
sul
perché
cartaceo?
Non ascoltano i conti della belva questi
lo
qua
chiamano, si chiamava Buco ed è una delle specialità dei giornali italiani,
direi.
Ma a parte questo il mio punto è un altro. Montepaschi e le Venete, esiste davvero una cosa chiamata ricapitalizzazione precauzionale? Cioè è questo il punto?
Sofista.
Non è sofista.
No, vai.
Perché esiste, guardate, la possibilità di un risveglio ruvidissimo dove qualcuno dall'Europa ci dice: guardate che la ricapitalizzazione precauzionale non si può fare perché non ci sono i presupposti giuridici e di realtà, ergo si va direttamente in bail-in e se non ce la fate si va in risoluzione. Io so che mi prenderò dell'uccellaccio, del malaugurio, eccetera, eccetera, però tenete un occhietto su questo punto.
Ok, a tra poco.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'inno sta il più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della belva.
Ed eccoci tornati qui, cari compari.
Mario Seminerio,
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Stavamo discutendo dell'assenteismo all'ospedale Loreto Mare di Napoli e ricordo a tutti che fino a questo momento, come meritoriamente ricorda La Stampa oggi a pagina 3, il quotidiano della mia città di nascita, sì è vero arriva il nuovo decreto Madia, sì è vero a questo punto i licenziamenti possono essere in 60 giorni invece che in 120 come prima. Però ricordate una cosa, fino a questo momento nella pubblica amministrazione su 100 azioni disciplinari solo 3 si concludono col licenziamento del colpevole. Ecco perché, come vedete, i segnali che arrivano da questa bella vicenda, 55 arrestati, 94 indagati, testimoniano che nella PA non ci credono per niente al fatto che c'è l'ennesima svolta sui licenziamenti. Però detto questo, e lasciamolo sullo sfondo, che però è un bel problemino italiano, perché di volta in volta poi i politici fanno la ruota del pavone e vi dicono che hanno risolto con norme eccetera eccetera. Quelli che dovevano fare la ricognizione delle presenze erano assenteisti, come sempre poi il pesce puzza.
Ma tu hai visto l'intervista al volo di pochi secondi del direttore sanitario del Loreto Mare, che ha detto che qua ci sono 94, non solo 94 persone, ma 94 famiglie. E
sì.
Quindi E quindi dov'è il punto?
Il sottinteso ti era chiaro,
sempre
qual era,
a piangere, no? Che teniamo famiglia, sì, sì, teniamo. Cioè com'è sta cosa?
Mica
sto paese proprio che fallirà col tengo famiglia.
Vabbè. Ma in questo invece facciamo una riflessione, grazie ai dati che sono usciti proprio questa settimana, dati completi oramai del 2016, su due anni, 2015 e 2016, della decontribuzione e del Jobs Act nel nostro paese. Per aiutarci in questa riflessione abbiamo chiesto come sempre agli amici di ADAPT di darci una mano, ed è quindi con noi Francesco Seghezzi, che è appunto il ricercatore di ADAPT. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, prima di sentire i nostri compari qua in studio, dovessi sintetizzare tu, Francesco, il paio di dati, come sempre, e ringraziamo, hai fatto ieri 10 tweet in pillole in cui si riepiloga il dato 2016 ma anche i dati 2016-2015. Quali segnaleresti come i punti in pillole più significativi?
Il più significativo di tutti, a mio parere, perché è un giudizio sugli obiettivi di policy del Jobs Act, che ricordo non erano quelli di aumentare l'occupazione, non l'ha mai detto nessuno, erano quelli di invertire il trend dei contratti da tempo indeterminato, da tempo determinato a tempo indeterminato. Il dato più significativo è il fatto che quest'anno, con la fine della decontribuzione, il trend è tornato quello classico che va avanti dal 2001 in Italia, ovvero che i contratti a tempo determinato sono preferiti rispetto a quelli a tempo indeterminato. Quindi il costo della decontribuzione, che non conosciamo ancora ma che sicuramente è superiore ai 15 miliardi, è servito per invertire il trend.
Taddei dice che esagerate.
Lo so, però è una previsione in base a quello che ha previsto nella legge di stabilità, e Taddei dimentica che nel 2016 la decontribuzione c'era al 40%, ma c'era, e qui non è che era gratis, quindi anche lì bisognerà fare quell'aumento. Ma comunque il dato è che nel 2016 abbiamo 82.000 contratti a tempo determinato in più, dato netto, e 221.000 a tempo determinato. Questo significa che la decontribuzione è servita per l'inversione del trend per 12 mesi. E questo, a mio parere, è il giudizio più importante, perché significa che una riforma che ha avuto un costo molto, molto grande, che doveva servire a un'inversione di trend nel lungo periodo, in realtà non è riuscita ad andare oltre i 12 mesi. Questo significa che forse l'obiettivo iniziale non era percorribile e si poteva già saperlo.
Ma se guardiamo al tentativo di elevare significativamente non il trend annuale, ma in termini di stock, il lavoro a tempo indeterminato, quindi leggi tutte le crescenti, rispetto ai lavori a tempo invece, lì sugli stock l'effetto c'è e resta consolidato, al di là, ripeto, del fatto che siamo tornati ai flussi di prima con l'importanza preminente a non tempo indeterminato, ma sugli stock il gradino è stato salito in questi due anni, oppure è una riduzione, è una variazione trascurabile?
Allora, sullo stock il risultato è abbastanza simile, anche se nel 2016 è più positivo, ossia nel 2015 ci sono stati 238.000 occupati a tempo indeterminato in più, e nel 2016 111, quindi diciamo che si sono dimezzati, ma comunque il dato è ancora positivo. Il punto è che il trend del tempo determinato invece è molto maggiore. Se erano 34.000 in più nel 2015, sono 155.000 in più nel 2016. A fronte di un aumento dello 0,6% del tempo indeterminato nel 2016, c'è un aumento del 6,6% del determinato, questo a livello di stock, quindi e diciamo che il trend è uguale. Il tempo indeterminato ha tenuto, è aumentato anche quello, questo sicuramente è da dire, ma dal punto di vista della velocità e dei volumi dell'aumento, il tempo determinato la fa da padrone.
Allora passiamo a vedere un secondo in pillole cosa abbiamo capito dei diversi tassi di decontribuzione e degli effetti che hanno determinato, quanti di questi effetti sono anch'essi stabili e quanti invece dall'andamento dei dati mese per mese e anno per anno a fronte dei diversi tassi di decontribuzione sono invece volatili e non resteranno. A fronte ripeto, di una quantità di misure allocate 15-18 miliardi, quindi stiamo parlando di una cifra molto molto considerevole. A questo punto noi eravamo tra i critici fin dall'inizio, dicevamo diamoli alle, non alla trasformazione di tutti i contratti, ma diamoli solo all'occupazione davvero aggiuntiva rispetto alle piante organiche. Si disse che era sbagliato e tu hai ricordato, Francesco, perché? Perché il loro obiettivo dichiarato era un altro, quindi per perseguire quell'obiettivo hanno decontribuito a tutti. Eppure l'effetto della decontribuzione, secondo te, è un gradino che resta o è anch'esso del tutto volatile?
Allora, diciamo che se si fa il rapporto tra il dato amministrativo, quindi i numeri di contratti decontribuiti e i numeri dei contratti in più, cioè i netti in più, e quello che effettivamente poi l'Istat documenta relativo al numero di occupati, c'è uno scarto notevole, per cui sono scarti 700.000, per cui la maggior parte diciamo che sono stati contratti già in essere che sono stati trasformati da tempo determinato a indeterminato. Secondo me il dato più interessante è il fatto che ci dimentichiamo sempre che nel 2016 la decontribuzione c'era e costava, era al 40%, quindi era ridotta rispetto a quella del 2015, ma questo non ha dato nessun tipo di effetto, perché abbiamo avuto dati di aumenti contrattuali inferiori a quelli del 2014.
Quando non c'era.
Esatto, questo è un dato che dimentichiamo spesso, ma in realtà è un dato importante, c'era comunque una decontribuzione fino a 3.250 euro, che è triennale, per quindi tutti quelli che hanno, i pochi di quest'anno che hanno appunto fatto contratti con la decontribuzione, ne beneficeranno per i prossimi tre anni, pur non avendo creato da un lato occupazione aggiuntiva, dall'altro non avendo contribuito quest'anno all'inversione del trend che era l'obiettivo di policy. C'è stata una piccola, ovviamente, impennata a dicembre, non grossa ancora dell'anno scorso, però
vabbè, perché finivano.
I consulenti del lavoro sanno fare il loro lavoro,
beh, certo,
consigliano di fare questo, ma evidentemente...
Allora, adesso, dopo un minuto, torniamo e vediamo di cambiare l'orizzonte a cui volge lo sguardo. Non più il bilancio retrospettivo, ma adesso questo bilancio non esaltante, tantomeno rispetto alle risorse allocate sul totale delle risorse disponibili nel nostro paese, cerchiamo di capire quale lezione imparare per fare che cosa per il futuro del mercato del lavoro, ma non nel futuro lontano, adesso, perché altrimenti le lezioni non servono a niente. Torniamo tra poco.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.
Conti della Belva.
Eccoci tornati con gli artigliatissimi compari qua in studio che mi graffiano. Andate indietro, gattaccio.
Mario.
Mario.
Caro Alberto.
Alberto, c'è un sorcio che si gira in mano.
Sì.
Stava parlando, era lì che digrignava i denti e diceva popolano di Bari, popolano di Bari. Non ho capito cosa dicesse. Ci sono
delle queste famose banchettine, sai, di cui si parla ogni tanto nei congressi di partito.
Di partito soprattutto.
I congressi di partito, quelli dell'ABI, stai dicendo. No, vabbè. Allora, abbiamo con noi Francesco Seghezzi di Adapt. Abbiamo visto, insomma, i risultati complessivi 2016-2015. Noi ci sforziamo, come vedete, semplicemente di dati. Non c'entra qui il commento politico, ah, ma allora il governo, non il governo. No, i dati sono questi, le risorse allocate sono tante, grattatina di testa, perché chi ha proposto di fare diversamente all'inizio non è stato ascoltato. Benissimo, allora sappiamo che la percentuale di determinato e indeterminato in realtà alla fine non resterà scossa con vigore a favore dell'indeterminato. Gli effetti della decontribuzione droga, per così dire, e soprattutto cambio i contratti ma non aggiuntivi, sono abbastanza evidenti. E detto questo, però, a questo punto, quali problemi ci consegna di intervento con gli strumenti attuali possibili, sapendo che la Corte Costituzionale ha detto guardate che sulle politiche attive del lavoro a questo punto la gamba mancante al Jobs Act, appunto la politica attiva del lavoro, per me era la più importante, ve lo dico, persino più importante l'articolo 18, lo so che con gli amici di Confindustria penso diversamente, ma io la penso così, quella continueremo a non vederla perché resta tutto nelle mani delle regioni la competenza. Allora Seghezzi, le lezioni
informazioni acquisite, secondo te, a legislazione vigente, cosa ci consentono di fare oggi sul mercato del lavoro? Quali sono i punti di più rilievo per tentare di accelerare occupazione nuova nei settori nuovi e così via?
Allora, emerge il fatto che l'urgenza italiana non è quella tentativamente perseguita dal Jobs Act di invertire il trend dei contratti, ma quella di aumentare il tasso complessivo di occupazione. Il tasso complessivo di occupazione a quanto pare non aumenta se lo Stato decide, cerca di decidere dove le imprese, come le imprese devono investire. Quindi io dico, se siamo riusciti a mettere un determinato numero di finanziamenti su questo obiettivo di policy, il primo passo dovrebbe essere rimettere, se ce li abbiamo, una parte dei finanziamenti analoghi, non per confermare queste politiche, ma in generale per la detassazione del lavoro, in modo che dopo le imprese decidano loro in che termini assumere a seconda delle esigenze produttive, perché le esigenze produttive oggi spesso non implicano un contratto a tempo indeterminato, anzi risulta ancora una, diciamo,
vogliamo dirlo, Francesco, se posso. Francesco, se posso, visto che poi riprenderemo il tema della tassa sui robot, che ridurre le tasse sul lavoro è un modo intelligente che ottiene gli stessi risultati, ma in maniera corretta, di chi vorrebbe invece imporre le tasse sui robot, perché riequilibra, se voglio, il rapporto fiscale relativo fra due fattori produttivi. Sì, vogliamo spiegarlo?
In questo paese non ci arriviamo comunque. Francesco,
esatto.
Prego.
Questo è il punto. Perché sennò ha sempre in ultimo un tentativo di regista che poi non incontra le esigenze, anche perché le imprese e le dinamiche del mercato del lavoro, soprattutto negli ultimi anni, vanno molto più veloci di quanto si riescano a interpretare, quindi la soluzione migliore è quella. D'altro lato, uno dei problemi principali resta il nodo della produttività. Oggi produttività si sposa con innovazione. Il problema è che noi magari facciamo qualche investimento quell'anno, ma il problema è la qualità dell'investimento e su dove costruire. Dal punto di vista del mercato del lavoro, sicuramente, e qua lo dico, le imprese hanno delle colpe, l'investimento in innovazione passa soprattutto all'investimento in formazione in capitale umano, che è una cosa che oggi non si capisce. Si pensa che sia un investimento a perdere, ma non si capisce che nel lungo periodo, ma in realtà neanche troppo nel lungo periodo, ci sono dei ritorni in produttività e quindi poi in utili e poi tutto quello che questo genera, enormi. L'altro nodo resta quello delle politiche attive che Oscar diceva, che oggi è in una situazione veramente tragica.
Stasi totale.
Perché dopo il risultato del referendum, diciamo che si era costruita, così come tante altre cose elettorali eccetera, una politica che dà per scontato
esatto, il sì,
e così facendo adesso le regioni possono riprendere le proprie competenze, quindi si è creato un organismo che è l'ANPAL, che però nasce più che dopo perché non ha a disposizione gli strumenti legislativi per poter esercitare il proprio ruolo. Quindi questo è l'altro nodo da risolvere.
No, ma infatti se c'è una cosa che mi colpisce è come questo tema assolutamente non sia nell'agenda nazionale. Ai sindacati evidentemente poi va bene così, cosa devo dire, tranne rare eccezioni, ma ci sono le eccezioni, però ai sindacati evidentemente va bene così perché difendono l'idea, come sempre, gli uffici pubblici, a quali io non credo. Io vorrei un sistema di politica attiva in cui il pubblico fa solo il soggetto accreditatore dei soggetti privati e pubblici, ne definisce gli standard e c'è poi chi ha perso il reddito da lavoro, libero di utilizzare il suo voucher tra la lista di soggetti accreditati privati e pubblici, volgendolo a quello che ha la maggiore performance di incrocio di domanda e offerta e per la maggiore qualità dei corsi di formazione eccetera. Il mio modello è questo, però non se ne parla, cioè non sta proprio nell'agenda pubblica,
è tutto monco. L'ANPAL, giustamente come dice Francesco, è praticamente nata morta, non necessariamente per colpa sua, ma perché il governo Renzi ha messo il carro ampiamente davanti ai buoi rispetto al referendum del 4 dicembre, però, quindi siamo in stallo.
Però Francesco, io ti ricordo, ma lo devo ricordarlo a te, è uno strumento attraverso il quale parlare dialetticamente agli ascoltatori. Se noi sull'orizzonte delle contribuzioni, e tra l'altro all'italiana non sappiamo neanche quanto è l'ammontare vero poi alla fine.
Non ancora, lo sapremo nel 2018 probabilmente.
Però detto questo, al di là di quello, non dimentichiamoci, noi dobbiamo tentare di volgere il più possibile questo 2017, dove il grande fuoco degli incentivi nella legge di bilancio, sempre a favore delle imprese, si è spostato su Industria 4.0. E in Industria 4.0 non sono solo i materiali, i complessi organizzativi, la sensoristica, eccetera. La formazione delle skills che sono chieste per Industria 4.0 è non uno dei, il pilastro, no? Allora, anche su questo, Francesco, però chiedo anche a Carlo Alberto, se uno va a vedere, forse, io mi auguro che ci sia un fiorire di iniziative in Italia nel territorio, dei giornali è un tema totalmente non toccato, come se non esistesse. Gli incentivi super iper ci sono quest'anno, non è che, e l'aria non è che verranno confermati, perché l'aria sotto il PD è, avete fatto troppi regali alle imprese.
No, ma
quindi,
non solo, come si coniuga l'iperammortamento con la tassa sui robot, cari italiani, che siete sempre così schizofrenici.
Però, Francesco, su questo, siccome voi avete un mucchio di iniziative, ma tu ce la vedi l'attenzione sulla formazione del lavoro Industria 4.0? Sul territorio c'è questo tema assieme alle imprese, secondo te?
Questo è un altro dei problemi che dicevamo prima, che tutto va avanti monco, perché il piano è stato presentato, secondo me, molto bene, facendo vedere che c'è la componente degli investimenti in tecnologia e c'è la componente della formazione, i competence center, di cui si è parlato tanto. Il problema è che quando il piano poi ha preso forma, cioè con qualche articolo, la legge di stabilità, si è parlato soltanto della prima parte. Il tema dei competence center oggi sembra morto.
Appunto.
A un certo punto il ministro Calenda aveva detto che stava lavorando con Poletti per fare tutta la parte legata al lavoro, ma di questo non si è più saputo nulla. Se la Giannini era un po' interessata, io credo che anche col cambio al Ministero dell'Istruzione, da questo punto di vista, l'interesse forse debole che c'era si è perso completamente. Per cui su questa parte la situazione è assolutamente drammatica, perché da un lato c'è un problema principale, che se non c'è un'educazione nei confronti delle imprese stesse nel capire su dove investire, questo è un problema, perché ci saranno un sacco di imprese che verranno spinte dai consulenti a comprare macchinari perché c'è lo sconto e poi non sanno utilizzarli e non hanno il personale che lo utilizza. Dall'altro, proprio il fatto di avere personale qualificato aiuta le imprese a decidere dove investire. E ad oggi mi sembra che manchino proprio i presupposti per farsi, ci si è illusi che mettendo un po' di incentivi, che sono buoni, il piano Calenda è un ottimo piano,
infatti,
manca tutta l'altra parte.
Carlo Alberto, dici?
Sì, è così, rischiamo che diventi una Sabatini high tech, cioè esatto. Di fatto insomma, una decontribuzione sugli investimenti in fissi, che però non produce gli effetti sull'organizzazione. Non ricordo che non è semplicemente un problema di educare chi deve usarli, ma far imparare dall'uso delle macchine, questo è il problema.
Ok, intanto grazie Francesco. Grazie, dopo il giornale radio torniamo con l'interrogativo. Volete voi tassare i robot?
I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it.
Della belva.
Ed eccoci tornati qua in diretta dopo il giornale radio qui su Radio 24, alle 11:07 primi 33 secondi insieme a Oscar Giannino. Gli artigliatissimi oggi sono qui come i gatti cattivi.
Sono belve, devono essere belve, non è che possiamo fare i gattini
infatti,
qua.
Infatti, Carlo Alberto e Mario si stavano azzannando adesso su alcuni scenari. Però, insomma, e a volte io mi dico adesso io li filmo senza preavviso.
No, esatto. No, che siamo già specialisti nei fuori onda sui jingle, mi raccomando.
Va bene, è capitato una volta. Allora, cominciamo con qualche telefonata.
Il tuo famoso What the Cock, era questo il concetto.
Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Giulio, dalla provincia di Treviso, chissà se ha raccolto il nostro invito pensando alle banche venete. Giulio, eccoci.
Sì, buongiorno a tutti.
Sì, buongiorno.
Io sono stato convocato dalla banca Popolare di Vicenza, hanno fatto una offerta ridicola secondo me, alla quale io non aderirò.
sulla base di quale ragionamento, cioè il ragionamento, se posso chiederglielo, è: avendo considerato quelli dicono 15, lei dirà troppo poco. E si è posto il problema, ma se dico di no, è in previsione o di una ragionevole certezza di che qualcuno dopo mi dia di più, oppure è lo Stato di cui ha letto che da quando Penati ha detto tanto interverrà lo Stato anche nelle due Venete, in un certo Atlante e così via, che la fa ragionare diversamente, o quale altro elemento? Se possiamo chiederlo, la base della sua scelta.
La base della mia scelta è che sostanzialmente loro mi rifondono sostanzialmente sulla metà delle azioni che io ho, e la cosa già mi disturba molto, perché sostanzialmente solo la metà loro le ritengono, diciamo, tra quelle in qualche modo rimborsabili parzialmente.
Sì.
Secondo, se io ho fatto una proposta a loro molto semplice: voi dovete darmi in questa maniera 8-9 mila euro, quello che è. Bene, io non voglio gli 8-9 mila euro, voi vi date 90 mila azioni a 0,1 come le avete comprate voi. Io ho fatto questa richiesta.
Cioè, lei ha chiesto, datemi un warrant, insomma, che
è interessante.
No, datemi un warrant. 90.000 come le avete, allo stesso prezzo che avete comprato.
Posso
voi
dire?
Voi avete deciso che valgono 0,1, bene, datemele a 0,1.
Non è male,
è un vero azionista.
Questo posso dire,
fa onore,
applausi da
bravo.
Parte noi tre,
sì, assolutamente.
Bravo, perché questo
allora, se no io non firmo. Questa è la mia
il problema è che quello 0,1 come sa potrebbe non essere neanche il valore reale.
Sì,
questo
potrebbe
si rende
essere
conto
sopravvalutato.
Di questo.
Questo
non mi importa, mi prendo io lo stesso rischio che si sono presi
no,
loro.
Però il nostro ascoltatore Giulio, nel fare questa controproposta, adotta un ragionamento e lo propone a chi oggi è al vertice della banca, che da una parte ha una logica, perché significa io voglio rimanere sulla scommessa del ritorno alla redditività azionista.
Esatto.
E guardate, vi chiedo le condizioni a cui hanno creduto. Benissimo, anche a me però allora. Questo è un signor ragionamento, devo dire la verità.
Ah, ragionamento di un azionista, imprenditore, diciamo, che vuole legarsi al destino dell'impresa di cui era socio. Quindi io stesso veramente complimenti per questa posizione.
Allora le chiedo perché non ha partecipato all'aumento di capitale. Pronto?
Perché a nessuno è stato concesso di cioè l'aumento di capitale non si sapeva a quale prezzo veniva affidato.
No, ma lei ha sottoscritto le azioni a 10 centesimi, poi non è stato eseguito, ma lei ha partecipato, cioè ha fatto l'offerta.
Io non ho partecipato neanche a quell'offerta, proprio perché io, se mi dicono a quale prezzo me lo danno, come avevano stabilito loro che le avrebbero comprate solo a 0,1, allora a 0,1 le avrei comprate anch'io. Ma siccome non ero certo che le avrei comprate a 0,1, allora ho detto no, perché a questo punto c'è un'altra fregatura sotto. Allora vediamo cosa valgono alla fine.
Diciamo che ha subodorato quello che poi Alessandro Penati ha detto essere la, come si è detto, la galleria degli orrori.
Esatto.
Però ecco, posso criticare nell'apprezzare grandissimamente la sua lucida attenzione e posso dire anche attaccamento molto veneto, posso dire alla banca del territorio. Bellissimo vedere comunque persone così. Bellissimo e anche ingenuo, posso dirlo, perché poi l'effetto è stato quello di innamorarsi di una cosa invece di analizzarla razionalmente. Però ecco, ripensi a quei giorni di aprile dell'anno scorso e ripensi a quello che avrebbe potuto e dovuto fare anche come azionista. Quindi, però detto questo, a me sembra una posizione assolutamente legittima.
Un grande abbraccio, professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, come sa è dagli esami e quindi tende sempre a essere lesinare. E io e Mario, quando l'hai spiegato, ci siamo guardati proprio negli occhi dicendo
forse perché bisogna avere più rispetto delle persone quanto azionisti senzienti e pensanti e anche proponenti e non considerarle solo parco buoi.
Per quello che può valere un nostro caloroso abbraccio di grande apprezzamento. Allora, cambiamo invece argomento e andiamo, mi dicono, tassa sui robot. Stefano da Brescia, lei vuole tassare i robot, Stefano?
Allora, prima di tutto buongiorno.
Buongiorno.
Grazie del vostro programma che è praticamente bellissimo. Detto ciò, tassare i robot, detta così sembra un po', molti dei commentatori l'hanno letta come un ritorno a un luddismo, all'andare a distruggere i telai.
Sì.
Il fatto è che chiunque utilizzi esempi presi dal passato per descrivere quello verso cui stiamo andando, di fatto ha capito poco o nulla, secondo me, di questa nuova rivoluzione dell'automazione. Perché
lei lo sa che ogni volta è stato detto che la rivoluzione successiva è il vapore, l'elettromagnetismo, l'energia nucleare. Ogni volta l'argomento che lei, lo capisco, adesso lo svolge, è stato svolto dicendo questa volta è differente. Ok. Allora, però le serie storiche hanno sempre smentito chi diceva disastro tsunami. Ma io adesso, dopo aver richiamato questo, ok, ho capito, lei è ben chiaro, però vado avanti.
No, ma capisco benissimo, a mia discolpa dico che quando c'era la macchina a vapore io non ero ancora nato, perciò è stata altra gente a sollevare questa obiezione. Quello che semplicemente dico è che storicamente l'automatizzazione ha sempre attaccato il mercato del lavoro dal basso, ovvero sia spingendo le persone verso classi di lavoro più alte, e queste evoluzioni tecnologiche comunque sono avvenute in tempi relativamente lunghi, visti dal nostro punto di vista in tempi relativamente lunghi. Ora, questa dinamica cambierà, sta cambiando e cambierà per due ragioni. Adesso il mondo del lavoro è staccato sia dal basso, automatizzazione industriale, quella che più conosciamo con i nuovi robot, con le macchine transfer e così via, ma è attaccata anche lateralmente. Faccio un esempio che mi piace davvero tanto perché è un esempio veramente bello. Il sistema Watson di IBM. Watson di IBM è un sistema di deep learning, ok? È fondamentalmente una macchina che impara.
Sì.
Impara e migliora a ogni iterazione. Hanno fatto fare una prova a questa macchina mettendogli davanti diversi milioni di casi clinici di tumore.
Sì.
Questa macchina di fatto ha stracciato i dottori, ovvero sia quei casi clinici che erano stati presi in cura da dei dottori reali, Watson ha saputo emettere dei risultati con una precisione molto più alta di questi dottori. E qui incominciamo già a vedere che non sono più le camicie blu, ma sono anche, in questo caso, i camici bianchi. Però
ma sono
generale...
i camici bianchi, però mi scusi, per esempio, io seguo un paio di progetti che vogliono elevare l'utilizzo di data store nella medicina e in alcune patologie, in particolare sia nell'anamnesi che nella cura che nella terapia. Vogliono interagire a livello mondiale con altri dati accumulati per questo, e poi vogliono utilizzare cose ben più complesse, per capirci, di quello che ha citato lei, ma fatte sullo stesso principio. Per cosa? Per far evolvere nell'unità di tempo l'indicazione convergente delle migliori prassi da seguire. E la cosa è complicata sia per avere insieme i dati, uno, due, sia perché ci vuole un'intelligenza artificiale costruita ad hoc per questo, non si usa un selettore generale di casistica performante. Ecco, però quella roba qua serve da dare ai medici, serve da dare a chi dirige le strutture. Non è che poi c'è una struttura tecnica in cui l'uomo è disintermediato e disambiguato. Questa cosa qui, le garantisco, perché questo il caso vuole che ha citato una cosa di cui per passione mi occupo con medici all'interno di un grande gruppo italiano. Quindi non abolisce affatto il medico. Li mette nelle mani delle una casistica e dei dati a cui non ha minimamente accesso esclusivamente sulla medicina umana, ma le posso garantire che è escluso da ogni possibilità l'effetto che il camice bianco in quel caso venga agiato. Al contrario, viene potenziato in una maniera apicale con un'esponenza n. Allora, questa è la mia solo su quello che ha detto. Quindi io credo che questo scenario per cui veniamo spazzati via tutti, dal basso, dall'alto, trasversalmente, perché è diverso, a me posso sbagliare, quindi io capisco la sua obiezione, sembra l'esatta riproposizione dell'argomento che a ogni ondata tecnologica c'è stata. Dopodiché, invece, sui dati delle serie lunghe, vediamo che nasce occupazione prima non esistente, nasce una domanda di servizi prima inesistente, incardinata sulle imprese, esternalizzata, internalizzata, con nuove competenze. Certo, si dirà nel medio-lungo, lì per lì ci sono le vittime, ma non è che sono le vittime, lì per lì c'è l'effetto di una cosa che alza la produttività, accresce il margine per le imprese, accresce il margine per gli investimenti, accresce le risorse per la formazione del capitale umano, di quello esistente e di quello nuovo, e crea nuovi consumatori per servizi, prodotti, eccetera, che prima non c'erano. Allora, dicono le serie storiche. Poi magari arriva l'asteroide e cambia la storia dell'umanità, io non posso dirlo, però su questo, Mario, tu come la pensi?
Allora, una cosa rapida, anche perché poi avremo i due esperti che parleranno specificamente. Tassa sui robot diventa una tassa sul patrimonio aziendale e sul valore aggiunto aziendale. Per definizione, una tassa aggiuntiva disincentiva l'investimento. Quindi, di che stiamo parlando? Questo è il problema. Cioè, allora mettete un'addizionale sul reddito d'impresa e la finiamo lì. Il problema è della politica, è come fare redistribuzione.
Ma stiamo facendo l'iperinvestimento.
No, ma a parte il caso della piccola Italia, a parte che queste cose, se non vengono fatte a livello planetario, non servono a nulla e mettono solo a svantaggio competitivo. Guardate, in Italia c'è già molta gente che vuole fermare il mondo perché vuole scendere, no? Vogliono tornare indietro di alcuni decenni. Quindi attenzione, quello che ha detto Gates, siccome ci sono un sacco di ascoltatori che mandano i messaggi e Bill Gates ha detto questo e Bill Gates ha detto quello, cioè un bellissimo pezzo che è quasi un mini saggio, comunque una long read sul Financial Times, manco per farlo, anche a farlo apposta, che dice: magari Gates, che è uno dei più grandi filantropi viventi al momento, ha fatto proprio il discorso di chi ha il potere, cioè si cede lievemente qualcosa alle masse per evitare che le masse si sollevino e ti esproprino. Quello probabilmente è il ragionamento tattico e strategico di Gates.
Torniamo tra un minuto.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Eccoci qui tornati in studio, cari compari Conti della Belva. Noi, io e Mario, per esempio, noi ce lo diciamo a bassa voce, noi per esempio speriamo molto che Carlo Alberto venga disintermediato e diventi
un ologramma.
Esatto.
Un mock.
Perché sicuramente l'ologramma non avrebbe la velocità sconnessa che ha Carlo Alberto. Questa è la mia idea. Infatti ride anche lui. Ma io, cari studenti di Carlo Alberto, la mia solidarietà, perché lui fa, posso garantire, ogni dito della mano destra e sinistra, nel mentre sta in studio, sta svolgendo una funzione diversa. No?
Sì. E non vedi quella dei piedi, caro Oscar.
Ma sulla fiducia ci credo, posso garantirti. Allora, tassare. Io non ho capito invece Carlo Alberto cosa dice, perché abbiamo sentito Mario cosa dice.
Ah, guarda, te lo dico sempre, la robot tax è economicamente idiota perché ostacola l'efficienza, innovazione e produttività. È fiscalmente impossibile perché è... diciamo, no. un assoluto arbitrio fare i calcoli necessari a capire. Ed è socialmente suicida perché il mix di professionalità che produce è indesiderabile,
sapete,
che ci spinge verso la società dell'autoproduzione.
Anche Elon Musk, il pazzoide, perché è un pazzoide
il
serio,
pazzoide
Musk,
che usa ampiamente soldi pubblici,
no? Pieno di soldi pubblici, che adesso Renzi è andato a visitarlo, quello che dice vuole andare su Marte, che adesso sta scavando uno strano buco nella Terra, lo sapete questo storia qua?
Ma chi, Renzi o Musk?
No. Musk.
Ah, ok, Musk. Perché Renzi di buchi nella Terra ne ha scavati diversi.
Non confondere Marte con questa roba qua, questo tema qua è un progetto tecnologicamente molto corretto.
Però Musk è un altro di quelli che, come Bill Gates adesso, Musk 2 anni fa disse delle cose oltre l'orizzonte di Casaleggio Senior, cioè lasciò, perché poi Musk ogni tanto fa delle battute che lui secondo me si diverte, questo dicono, per suscitare, cioè, che tutti rimangano senza parola. Lui 2 anni fa disse: ma guardate, la nostra generazione, noi stiamo già creando, qualcuno ha già creato l'uomo che sparisce nella macchina. Quando dico sparisce significa sparisce, muore dentro la macchina. Musk è uno che ha detto delle cose di questo tipo qua. Allora, questo alimenta anche una specie di tecno horror psico-fantascienza. Tu la sottovaluti?
Sì, ho capito. Avete visto troppe volte Guerre Stellari. Cioè, questa idea delle tasse sul robot con tutti i droni che arrivano e prendono i posti in fabbrica e spellono gli operai. È un'idea assurda. Chi di voi è mai stato dentro un processo industriale serio sa che questa cosa avviene tutti i giorni. C'è un cavo in più, un software in più, c'è una leva in più.
Guarda, a me dispiace che oggi non abbia potuto, perché aveva un comitato di valutazione e molto seriamente ce l'ha detto, io lo ringrazio. Comunque il nostro interesse resta il professor Stefano Micelli, che insegna International Management all'Università di Ca' Foscari di Venezia, e lui è un esponente dell'Accademia Italiana, persona serissima, posso garantire, io per primo, anzi gente molto più autorevole di me, ha detto: in realtà questa strada disegnata da Bill Gates è una strada nella direzione giusta. giusta, dice il professor Micelli, perché è vero che c'è una carenza di competenze digitali nel nostro paese, eccetera, 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 però, e aggiunge anche, è falso che ci sia lo scenario di totale sostituzione degli uomini con le macchine, le dark factories, eccetera, eccetera, della fantascienza, evocata prima anche da Elon Musk, però, dice il professor Micelli, leggo testualmente, è chiaro che le imprese in prospettiva sono chiamate a farsi carico di un riconoscimento alla comunità per ogni forma di razionalizzazione dei processi produttivi. Ecco.
E non lo fanno già tramite il pagamento della normale tassa sui profitti? Non ho capito che cosa devono fare.
Esatto, me lo chiedo anch'io, tra l'altro.
Cioè, se fanno più
facciamo
profitti, pagano più tasse.
Un addizionale, una patrimoniale.
Cioè, Stefano ha detto una cosa inaccettabile, fammelo dire in questa intervista. Dice: consideriamo normale che un'azienda che ha abbattuto 10 alberi per le proprie esigenze debba assumere l'impegno per ripiantarne altrettanti. Beh, scusa, confondiamo il tema delle esternalità negative, l'inquinamento, l'utilizzo di risorse pubbliche, che è un tema invece centrale e che assolutamente merita un discorso di compensazione fiscale per un uso di una risorsa pubblica, con una normalissima logica di sostituzione di fattori produttivi che devono essere fiscalmente neutri, anche perché non avvengono facendo uscire un operaio, facendo entrare un robot antropomorfo. Questo che la gente deve cominciare a capire, caro Oscar. Il lavoro robotico è presente, stiamo parlando ormai da anni di ibridazione, figurati, di robot figurati, collaborativi e di modalità contigue. Conviviamo con le macchine da 20.000 anni. Mi sembra che francamente questo dibattito sia al limite dell'idiozia. Poi, certo, pone il problema di che cosa succede delle employability. Abbiamo finito a parlare delle politiche attive che mancano, delle employability che mancano. Allora, parliamo di quello, per favore. Non di tassare i fattori produttivi e di impedire l'innovazione e di spararci nei piedi, perché questo vuol dire semplicemente che gli imprenditori dicono: ah sì, nessun problema, andiamo a produrre dove ci fanno ponti d'oro. A questo punto,
no, io posso dire la verità. La cosa che mi ha colpito è che gli imprenditori ormai sono muti sulla scena politica italiana in questi mesi, secondo me per le botte che hanno preso, ecco, devo dire, sbagliando alcune cose, poi magari perché ci sono anche crisi di credibilità per alcuni loro asset, però su questo tema per esempio sono stati zitti, mentre invece tutti quanti abbiamo visto e apprezzato, per questo l'abbiamo chiamato a spiegarcelo, nel mondo sindacale c'è chi ha alzato la voce e ha detto no,
con coraggio e con lucidità, possiamo dire,
ragioniamo, voglio dire, dal punto di vista del lavoro e dei lavoratori, ne abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di più tasse per i robot? Ecco, ed è stato Marco Bentivogli, leader segretario della FIMCISL, i metalmeccanici della CISL, che su questo ha detto: io non sono molto d'accordo. Allora, grazie di essere qui, Marco, e grazie di quello che fai nel dibattito pubblico italiano, oltre che come segretario della FIMCISL. Perché sei intervenuto su quel tema mentre gli imprenditori stanno stati zitti?
Infatti buongiorno a tutti, credo che il problema vero è che manchi una cultura moderna imprenditoriale in questo paese, e infatti il dibattito sulla tassa sui robot si sposa anche con la fuga dall'impresa che il capitalismo nostrano ha fermato, con qualche giustificazione, perché il nostro è un paese antiindustriale, però è pure vero che anche si è dissipata una cultura innovativa, coraggiosa, e sono tutti appunto un po' dietro un dibattito vecchio. Ma io non sono un pochino contrario, io sono radicalmente contrario alla proposta di Bill Gates, anche perché ha distrutto, se vogliamo stare sul suo linguaggio, molti più posti di lavoro, il personal computer e Microsoft Office rispetto ai robot. I robot sostituiscono un operaio, e Microsoft Office sostituisce impiegati a tutto spiano, ma il ragionamento non può essere questo. Noi appunto sentivo la vostra discussione, che mi sembra un po' più centrata, se leggiamo i giornali italiani sembra che il nuovo asse di innovazione e di protezione dei lavoratori sia tra Bill Gates e la Camusso. Ecco, io mi auguro proprio di poter stare su un altro piano un po' più serio. In Italia la tecnologia non ha distrutto posti di lavoro, o meglio, la mancanza di tecnologia in Italia ha distrutto
ripetiamolo, la carenza di investimenti tecnologici distruggendo il potenziale di produttività del paese.
Come io sono tra coloro che teorizza che i sindacalisti debbano studiare, perché bla 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 sindacale non copre nulla, non riesce più a spiegare neanche la propria punta delle scarpe, se io guardo la mia esperienza, nella mia esperienza il settore elettrodomestico, che era quello che occupava gran parte dei metalmeccanici, è completamente sparito per poca tecnologia. Le produzioni dei televisori in Italia, dei telefoni, sono spariti per poca tecnologia nel processo, nel prodotto, eccetera, eccetera. Allora, su questo ragionare in un momento in cui finalmente riusciamo a spiegare anche attraverso il ministro Calenda che chi investe nell'impresa deve avere il vento delle vele anche di uno Stato che comprende, che non lo ostacola, e proprio in questo momento, per cui cerchiamo di dire, beh, chi investe in innovazione con criteri seri, senza bandi stupidi, deve poter avere il vento nelle vele di investire, cosa diciamo? La tassa sui robot. In Italia sarebbe ridicola, perché abbiamo avuto 87 miliardi di disinvestimenti dal manifatturiero. Infatti. E proviamo a pensare, allora, se penso al mio specifico, Federmeccanica ha una dimensione, una taglia dimensionale media di 12 dipendenti. Arrivare a investire su robot è una cosa già grande. Proviamo a immaginare se c'è una tassa sui robot, ma non solo questo. Poi questa concentrazione del dibattito sui robot è piuttosto ridicola. Ricordo a tutti che la robotizzazione nel grande manifatturiero italiano, penso alla Fiat Uno, arriva nell'86 con Comau,
esatto,
e realizza le linee completamente robotizzate. Per cui Industry 4.0 non sarà una semplice robotizzazione. Il problema è, appunto, in Italia non vedersi mai nel futuro, non stare in una logica di sfida, e per cui parte questa salmeria di argomentazioni tutte difensive, perché il futuro bisogna assolutamente temerlo, e questo diventa il modo. Ecco, io faccio un ultimo suggerimento dai californiani. Intanto comprendiamo un po' di furbizia che hanno, come si dice, su Musk e su altri. Dai californiani importiamo le cose buone. Questa idea che il mondo nel futuro avrà un 10% dei lavoratori e un 90% con reddito di cittadinanza non solo non è sostenibile economica, è anche eticamente una follia, posso dire. Per cui, invece di tassare i robot, possiamo, come dice il mio amico Lucisano, detassare il lavoro sul serio.
Esatto.
Applauso finale! Perdonate, io raramente mando in onda questa roba, ma tutto l'intero svolgimento sulle conclusioni, scusa, lo puoi rimettere? Rimettiamo la prova. Vogliamo quelli che ragionano così.
Senti, punto. Ma per la prossima presidenza di Confindustria noi possiamo fare
non inguaiamolo, anzi io penso che lei sbagli radicalmente, così almeno le do una mano,
così magari diventa presidente di Confindustria.
Allora,
vabbè. Il guai è che mi dicono che questi sono ragionamenti liberisti,
ma non
sono. Io penso che siano ragionamenti di sinistra, pensate un po'.
Capisco, perché l'idea è, io così, se si investe più in queste cose, ho una roba che si chiama più occupati. Pensate un po' quanto
che
è
guai.
Che guai
più alto. Pazzesco. Chi lavora con un robot ha una qualificazione professionale più alta, per cui ha un salario più alto, una stabilità del posto di lavoro maggiore e una qualità del lavoro migliore. Sono cose che fa schifo, punto di domanda.
Infatti nella mia vita sogno di perdere tutta la vita dalla sinistra, dove sta Bentivogli, alla sinistra di Bentivogli. Questo è il mio auspicio. Grazie, e grazie anche di aver detto in conseguenza di questa settimana che la categoria, i lavoratori del settore meccanico, sono esposti alla concorrenza, cari signori tassisti, da decenni e decenni. E allora, perché loro sì e altri no? Ecco, anche questa domanda giusta, secondo me, l'ha avanzata nel dibattito pubblico questa settimana il segretario della FIMCI. Grazie. Noi torniamo tra un minuto.
Conti della Belva.
Come sempre, questa tonsera Follinian è per riflettere su dichiarazioni, punti eccetera, che siano però un punto nodale della politica italiana, della finanza italiana ed europea. Risentiamo a questo proposito, a proposito di cose Folliniane, quello che diceva.
Anche la Germania abbia molti problemi, a cominciare da un surplus commerciale che non rispetta le regole, e spero, penso ed auspico che i nostri amici tedeschi, a cui siamo legati da un rapporto di straordinaria amicizia, possano finalmente provvedere e procedere con questo riequilibrio dello squilibrio della bilancia del surplus commerciale, che è francamente contro ogni tipo di regola europea.
Contro ogni tipo di regola europea. E tenete conto che questo era il Matteo Renzi precedente alla svolta molto più dura su questi stessi temi. L'abbiamo scelto apposta. Questo era un Matteo Renzi sorridente, che aveva un ottimo rapporto con la Merkel, eccetera eccetera, però contrario a ogni regola europea. Poi uno legge i dati del 2016 e scopre tutta una serie di cose sulle quali torniamo, e scopre poi che anche gli Stati Uniti non sono più il primo paese per rapporti commerciali export e import sommati con la Germania, e si interroga questo che conseguenze potrà avere rispetto a ciò che Trump dice dell'Unione Europea. In Germania cosa pensano di tutto questo? Allora, abbiamo come sempre per parlarne con noi Udo Gumpel. Come stai, Udo?
Sto benissimo, sono vicino a Pescara, piove da matti, c'è un vento di 34 nodi, ma a parte di questo sto bene.
Ma cosa ci fai a Pescara, Ugo, adesso? Non, esatto, per dire, no? Cioè, non è che ti stai attrezzando per
con una stampante?
Per qualche operazione di politica monetaria un po' strana?
No, perché lì, infatti, lo so che c'è una piccola università e che anche dei rappresentanti che si lamentano sempre che i loro papers, le loro pubblicazioni non vengono accettate a livello nazionale, internazionale, insomma, però non facciamo nomi,
no.
Ci sarà una buona ragione per cui questi prodotti scartacci vengono sempre cestinati.
No, sei a Pescara peraltro, comunque.
Comunque, ho seguito un altro caso, qua nelle vicinanze, questo caso purtroppo di un ex prete che è arrivato in un piccolo paese della provincia, in una provincia vicino qua, e che ha abusato purtroppo quasi di 10 bambini, e che era stato già espulso dalla Chiesa Cattolica 5 anni fa, solo che in paese non lo sapeva nessuno, perché le autorità ecclesiastiche si sono guardati bene di mettere sull'avviso, hanno taciuto, che purtroppo l'hanno spostato, alla fine quando era di tutto laico, comunque continuava nelle sue attività, perché il maresciallo, né il sindaco, né anche il parroco sapevano di questo fatto. Dunque c'è lì una grande lacuna di comunicazione, che poi ci vedrà. Evidentemente alcuni vescovi e cardinali credono di essere al di sopra della legge. Questa è una strana...
Che bello avere un giornalista luterano, o comunque di origini come protestanti, nell'anno del cinquecentenario di Lutero, fammelo ricordare, che ha il coraggio di scoprire questi altari. Grazie, Udo, per non fare il mestiere da giornalista come fanno tanti tuoi colleghi che stanno a Roma e frequentano le conferenze stampa. Ecco, interpretano il mestiere del corrispondente fondamentalmente come un trasferimento diurno o notturno da una reception all'altra. Grazie per stare per strada, por la calle, come dicono i miei amici spagnoli.
Ma dobbiamo essere sul posto, perché questa è la cosa più importante del giornalista, del reporter, anche del corrispondente, che si fa una idea sul posto, che molte volte è estremamente diverso da quello che leggi, quello che scrivono anche delle persone che magari scrivono, copiano, incollano, non vanno sul posto, non si rendono conto della realtà del paese. Questa è la cosa importante.
Allora, non l'hai detto, vero, per sviare il tema, la vostra colpevolezza di violare, come dice Renzi, tutte le più elementari regole europee con l'avanzo.
Ma io avrei sempre consigliato Renzi, anche quando lo vedevo discutito alle conferenze internazionali, di guardare il dettaglio, là dove si nasconde il diavolo, come si dice. Allora, in realtà è vero, è assolutamente vero che il surplus della Germania, parliamo adesso del commercio estero, è verso tutti i paesi esteri, è estremamente alto ed è al di sopra di quel parametro raccomandato del 6%, che poi non comporta in automatico delle sanzioni, perché in realtà un parametro la stessa Germania ha voluto introdurre e che spetta poi la Commissione di valutarne l'effetto. Ma questo surplus, che in realtà, insieme, come abbiamo già commentato, ad altri paesi europei, l'Olanda, Italia, terzo paese del surplus estero in Europa, dunque tra i cattivi, o almeno tra quelli che in realtà sono competitivi, questo surplus si crea grande parte verso i paesi che non sono della zona dell'euro, ma sono verso paesi anche come per altri Stati Uniti, la Cina. E dunque in realtà un surplus di un misuratore di competitività È chiaro che anche l'industria tedesca deve reagire, ma c'è un altro problema. Molti spettatori e ascoltatori nostri credono che questo surplus, 250 miliardi rotti, sia a disposizione del governo tedesco, ma non è così, perché questo è un, sono gli utili che le aziende private fanno e spetta finché esista una industria privata che la difendiamo, perché sappiamo che disastri hanno fatto le industrie statali nei paesi comunisti, ma anche nei nostri paesi, in Italia e in Germania, e questi utili li decide l'industria privata come impiegarli, così come nascono per delle decisioni private del cliente ultimo che decide di comprare una merce tedesca al posto di una albanese e cinese oppure di altra provenienza. Dunque è la decisione dei privati. È chiaro che il governo tedesco deve reagire, potrebbe reagire aumentando, diminuendo la competitività della merce tedesca, aumentando per esempio, facendo dei programmi per aumentare la spesa nazionale, investimenti nazionali che potrebbero attirare appunto merci estere verso la Germania. Questo è però un effetto a medio andare, che poi se la Germania aumenta ancora, lo sta facendo già in questa politica, i suoi investimenti in ricerca e sviluppo, naturalmente questo come effetto medio, come voi ben sapete, aumenta ancora di più la competitività dell'industria tedesca, del sistema Germania. Dunque il problema si riproporrà là in avanti, questo è chiaro, però significa che comunque bisogna reagire, questo è chiaro, però è un problema non all'interno dell'euro. Quelli che dicono che la Germania succhia energie perché questo surplus è così grave dall'Italia, che peraltro verso l'Italia mi pare il surplus di 3 miliardi all'anno, 3 miliardi. Dunque non credo che l'Italia stia andando in rovina, o i problemi d'Italia siano dovuti al fatto che ci sia un microscopico disequilibrio commerciale tra la Germania e l'Italia, no? Credo che sia non proprio il caso. Mentre rispetto al resto del mondo abbiamo paesi grandi esportatori come la Cina, la Germania e anche altri paesi appunto che sono grandi esportatori, e paesi importatori come gli Stati Uniti, che vivono grandemente in realtà della loro capacità di stampare denaro e della nostra dabbenaggine di credere che un giorno questi dollari che incassiamo potrebbero trasformarsi in valori reali. Comunque la Germania ha un problema, però l'Italia e la Germania in realtà sono dalla stessa parte, esatto, della barca dei paesi che fanno forti surplus verso gli Stati Uniti.
Allora, io ti chiedo solo una domanda secca. In questa settimana hai registrato dalla casa tua, dalla tua patria nazionale, qualche segnale significativo di irrigidimento verso Trump, o al netto, voglio dire, del fumo, dei giornali, eccetera, eccetera, oppure no?
No, è un irrigidimento verso Trump non direi, ma di un grande dibattito tra destra e sinistra, tutto l'arco politico, come reagire a Trump, come prepararsi a tempi durissimi, e da un lato la decisione del governo tedesco di aumentare le spese militari per arrivare a questo 2%, esatto, di cui la NATO in realtà aveva fatto l'accordo, dunque questa è sacrosanta, che significa per la Germania quasi raddoppiare la spesa militare, no? Però dato che il bilancio federale in Germania è ampiamente in surplus, 27 miliardi di utili del bilancio nazionale.
Questa settimana la cancelliera è dovuta correre a mettere le mani avanti rispetto a tutti i socialdemocratici che dicono beh, sì, come vedete, grande margine. Dice no, la parte federale però di questo surplus è più bassa, è più bassa, è più bassa.
Vabbè, sappiamo che comunque il bilancio nazionale è grandemente in surplus.
Siete incorreggibili voi tedeschi. Come si va a guadagnare facendo lo Stato?
Risparmiano,
no?
Cari, il problema è che tu fai meno debiti, paghi meno interessi e quei soldi hai a disposizione per investire.
Comunque,
no?
Avete il margine anche per...
Strano discorso.
In Italia è un discorso, capisci, intollerabile, la violazione della legge di gravità newtoniana. Però
esatto,
scusa... scusi,
infatti, Udo. Qui non vale la legge di gravità,
qui c'è un ascoltatore al volo che manda un messaggio dicendo la Germania potrebbe costruire e finanziare il ponte sullo stretto di Messina.
Ecco, allora questa è una di queste idee fantastiche. La Germania dovrebbe finanziare il progetto in Italia. Perché no? Io dico perché no, però fate però per cortesia fare a questo punto la costruzione delle società tedesche con subappalti controllati magari da gente per bene come il prefetto Tronca, che ha fatto un lavoro a Milano, che, in modo che non ci siano i mafiosi ad avere i subappalti, e poi si faccia fare per cortesia un calcolo della convenienza di questo progetto, no?
Costi-benefici, certo.
Costi-benefici, e così come alcune società aeroportuali hanno preso in affitto, non comprato, gli aeroporti e greci, perché questa è anche una leggenda metropolitana,
esatto,
raddoppiando in realtà i pagamenti verso il governo greco per le e per avere questo affitto, una specie di affitto, licenze, varie concessioni, no? Che portando così traffico turistico in Grecia e anche in Sicilia. Come no? È un progetto, ma voi dovete sapere che non è la Germania che fa questo investimento. Noi siamo stranamente una società capitalistica. La Germania ha venduto praticamente la intera quantità delle sue aziende statali, ma a tempi che io portavo ancora calzoncini corti per
sulle banche posso, magari
sulle banche anche non ancora
accelerare un attimino se posso, sai, vi voglio bene,
li hanno venduti, Oscar, li hanno venduti, pensate questo concetto folle, per rimborsare debiti, ma sì. Pensa te che loro volevano abbassare la quota di debito dello Stato e allora hanno venduto quello che
ma
era
per forza si mangia,
no?
Così male da voi, ma, cioè, ma come si vabbè, fa a prendere decisioni così assurde?
Allora grazie, noi lasciamo andare uno a occuparsi di questa vicenda di cui ci ha detto, che è un pezzo anche del problema della arretratezza italiana, secondo me. Io parlo di arretratezza, è una questione culturale, non è una questione che riguarda solo la Chiesa Cattolica. Su questi temi, l'abuso, il sesso, la violenza in famiglia sui minorenni eccetera eccetera, è un problema culturale italiano, io sono convinto di questo, non solo un problema che riguarda la Chiesa Cattolica. Grazie, un abbraccio a lui e noi torniamo tra un minuto.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Ed eccoci tornati qui, c'era Carlo Alberto che percorreva circolarmente lo studio cantando in tedeschi. Detto questo, sì, noi abbiamo alcuni personaggi per i quali tifiamo, lo so, perché quando vediamo i giornali italiani dire avanza la spoliazione della Grecia da parte dei tedeschi, ci chiediamo se siamo tornati veramente agli anni 30, ma ci sono tanti segni culturali di abdicazione delle classi dirigenti italiane. Sto parlando di giornalisti, direttori, imprenditori, cioè gente che non capisce che a usare questi linguaggi alla fine
prima
poi...
poi arriva l'imbecille dal balcone,
ecco,
che vi arringa.
Mario, io però questo non lo voglio dire, ma comunque lo dico perché ne sono proprio convinto. Allora Renato, ma la vuoi piantare di continuare a fare anche tu export utili, stai impilando
tra l'altro Renato fa robot agricoli, cioè, ma ti rendi conto? Cioè,
io faccio robot agricoli, guarda che io faccio macchine che devono essere usate dalle persone.
Ho capito, ma se cioè, un pezzo del lavoro delle persone lo fanno le tue macchine, mi dispiace.
Certo,
sono
potrebbe,
i robot ibridi, si dice così, certo. Oggi.
Si potrebbe raccogliere le olive una per una.
Infatti, una volta
certo,
così.
Così scherzi, certo, così la pagheremo a molte più persone. Sì, eccetera, eccetera.
Posso fare una cosa che...
Devi.
Non è da imprenditore ed è strana.
Devi.
Non so se Bentivoglio ci sta ancora ascoltando.
No, forse sì.
Se ci sta ascoltando, io lo volevo invitare in fabbrica da me, perché avere un sindacalista così me lo porto in fabbrica volentieri.
Guardate che più diciamo così più gli creiamo guai, già in CIST c'è una certa arietta, però effettivamente
sì, vabbè, però
effettivamente sono molto d'accordo con te. Hai visto che il punto che hai sollevato sabato scorso era un punto notevole, infatti non è stato risolto.
Però sai, siccome abbiamo delle persone dall'altra parte che pensano a noi, sono, come si dice, cioè, pensano agli imprenditori, hanno detto che se mandiamo in ritardo la denuncia intra non ci fanno niente,
esatto.
Per gentile concessione.
No, ma è esattamente quello che è avvenuto su Flixbus, perché la regola è rimasta,
esatto,
e hanno detto la prossima volta la cambiamo,
faremo,
però
esatto.
Il termine in cui si devono adeguare le sanzioni,
cosa...
vi promettiamo che non le facciamo. Senti, ma che paese
una
è?
Sì, sì. No, una cosa,
buffoni.
Posso dirti una cosa divertente? Io sono in viaggio, 10 minuti fa avevo davanti un Flixbus e volevo comunicare agli italiani che ci sono in giro in Italia anche i Flixbus francesi, quindi...
vorrei, cioè bisognerebbe
fermiamoli a 20 miglia.
Cazzo si incazza.
Mettiamo, come si chiamano quelle cose per fermare
i cavalli di Frisia, mettiamo
esatto.
Le barriere New Jersey,
esatto, i chiodi.
Però in buona sostanza tu sarai tra quelli che violano la norma, ma con la garanzia dello Stato che, non avendola cambiato e avendo riconosciuto che la norma non va bene, ma lo Stato ti dice, lui che la norma la mantiene sapendo che non va bene, però ti dice anche che la sanzione non te la farai. Tu ti fidi?
Ormai ho smesso di fidarmi.
Ecco,
no, poi un'altra cosa che volevo dire, visto che siamo in periodo di chiusura di bilanci eccetera eccetera, sull'industria 4.0, per carità, tutto bello e sul lungo periodo è una cosa bellissima, però il risparmio fiscale su un investimento quest'anno di, mi pare, 90.000 euro, per noi è di 500. Ma sì, cioè poi i numeri che sul bilancio di quest'anno, i numeri che saltano fuori con iperammortamenti, tutte queste belle cose, sono quelli. Poi è evidente che se fai il conto su tutti gli anni cambia completamente la questione, però diciamo che i miei colleghi che stanno chiudendo i bilanci non si aspettino in questo momento di avere chissà quali incentivi.
Quindi sei una frenata, cioè, loro la descrivono invece come, cioè, no, il problema, allora, aspetta, tu poni un problema che abbiamo già visto sui dati della JobSite, cioè il problema è, di fronte alla batteria di superincentivo, quanta domanda aggiuntiva di investimenti si alimenta, virgola, e quanti di questi fondati, ecco, perché esattamente come per gli incentivi, questo è il punto vero, che si vedrà solo ex post.
Io sai che sono abbastanza, ho già detto una montagna di volte, abbastanza contro le cose non strutturali, cioè anche sul Jobs Act io avrei preferito una decontribuzione sugli aggiuntivi che durava, che ne so, 5 anni, 10 anni, in modo che le aziende facessero le cose. Allora, questo era una battuta, va bene però, perché è qualcosa che si spalma su tutto l'ammortamento.
Certo. No, ho capito esattamente cosa
dici. Adesso io facevo la battuta per dire, cioè, fanfarano molto, poi andiamo a vedere i dati di bilancio, però sul lungo periodo è una cosa più che meritevole.
Esattamente.
Il problema vero è quello di cui si parlava prima, è che io ci avrei inserito anche qualcosa per formare le persone, perché il vero trucco dei prossimi anni.
Ma adesso vediamo, perché su questo c'è un canale aperto con Calenda per vedere se riusciamo a far entrare la tabella. Continuate con la 24.